Seminario La donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Studio numero 3. La donna nella Bibbia, usi e abusi. Leggiamo il testo di riferimento, Proverbi 31, 10, 30. Com'è difficile trovare una donna di carattere? Essa vale molto di più delle perle di corallo. La grazia femminile è ingannevole. La bellezza non dura, ma una donna che rispetta il Signore è degna di lode. Sintesi dello studio. La devastazione compiuta dal peccato ha trasformato l'uomo da difensore e tutore in padrone della donna. Il dominio che gli era stato dato dal Creatore sulla terra e le sue creature è diventato tirannide sugli uomini e animali e ambiente. Il pianeta è esausto per tutti gli abusi compiuti dall'uomo in modo assolutamente dissennato. Anche il dominio sulla donna è stato inteso in quest'ottica di possesso. Il senso di responsabilità racchiuso nelle parole divine e sulla flora e sulla fauna e soprattutto sulla donna è stato capito nel senso peggiore. Le parole del Creatore riferite all'uomo, gli farò un aiuto adatto a lui, è stato grossolanamente interpretato alla lettera, e l'uomo usa la donna per il suo piacere, ma l'ha sempre relegata socialmente e moralmente in un angolo, facendone una serva, una schiava. Il colmo dell'egoismo e dell'ingiustizia. Il quadro è veramente triste, ma la Bibbia ci mostra la mano di Dio all'opera per rivalutare la figura della donna pari in dignità all'uomo. Perché Dio, per compiere i suoi piani, si serve dell'uomo e della donna. È un lavoro lungo e paziente che costella i secoli, perché Dio vuole convincere, non prevalere con la sua onnipotenza, o per distruggere come faremmo noi. Lo studio della Bibbia, tenendo conto di questa realtà, è ancora più affascinante. I talenti della donna. I molti talenti della donna sono noti a tutti. Intuizione, fantasia, spirito di osservazione, sensibilità, tenacia, capacità di sofferenza, capacità direttive, precocità di apprendimento, insieme a molti altri. Guardate una foto di fine anno scolastico della quinta elementare o della prima media dei vostri figli. I maschi sono ancora bambini o bambinoni, le femmine no, sono già donne. Gli insegnanti vi diranno che le femmine sono molto più precoci dei maschi. Imparano prima. I maschi le riprendono, ma anni più tardi. Giornaliste, scrittrici, conduttrici televisive, inviate speciali, magistrate, scienziate, astronaute, capi di governo, ambasciatrici, capi di Stato, dimostrano che la donna riesce, e anche meglio, nel suo lavoro quanto i colleghi. Anche nella scelta del partner, la donna supera l'uomo, perché è proprio il suo campo. Parlo di scelte serie, attenzione, non di avventure. A parte i soliti cascamorto, sciupa femmine, ridicoli e disonesti, ripeto, l'uomo in queste cose fa il più delle volte la parte dell'imbranato, dell'impacciato, dell'indeciso, perché non riesce a esprimere bene i propri sentimenti. È la donna che mena la danza, che si muove nel suo elemento, come i pesci nell'acqua, lasciando all'uomo l'illusione. Come dicono malignamente i francesi, rispondendo alla domanda: è l'uomo a scegliere la donna o è la donna a scegliere l'uomo? Rispondono: se la femme qui choisit, l'homme qui doit la choisir. È la donna che sceglie l'uomo che deve sceglierla. Osservate come una donna guarda un'altra donna. Mentre l'uomo è distratto dall'avvenenza o da altro, la donna vede com'è vestita, ne indovina la taglia, se le scarpe e la borsetta sono in tono con il resto, come pettinata, truccata, forse ne indovina anche il peso. Non le sfugge nulla, se la roba è firmata o meno, eccetera. Quando tornavo dall'avere celebrato un matrimonio fuori sede, mia moglie e le mie due figlie mi chiedevano immancabilmente come fosse vestita la sposa. La mia risposta era sempre deludente: di bianco. Sì, ma il vestito com'era? Ah, aveva il velo. Il commento era sempre lo stesso: uomini, alludendo alla scarsa capacità osservativa maschile. Naturalmente ci sono le eccezioni che però confermano la regola. Così è nella conoscenza dei caratteri e delle situazioni. Le donne capiscono al volo, l'uomo, quando ci riesce, ci mette più tempo. Si dice che dietro un uomo di successo c'è sempre una donna che gli dà una mano, ma anche in questo ci sono le eccezioni. Leonardo da Vinci, Michelangelo e Beethoven e altri erano dei geni scapoli, ma essendo dei geni dovevano avere anche molti talenti femminili, altrimenti senza sensibilità o intuizione e capacità di sofferenza, come avrebbero fatto a creare quei capolavori? Comunque, prima della rivoluzione francese o di quella del femminismo inglese, la Bibbia era lì da secoli a parlare di uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo e della donna. Sono profondamente convinto che la Bibbia abbia aiutato il genere umano a rivalutare la figura della donna negli ultimi due secoli. Le donne della Bibbia. La Bibbia è piena di figure femminili, piuttosto dimenticate dalla teologia maschile, salvo Maria di Nazareth, che la teologia cattolica ha elevato arbitrariamente da serva del Signore, come lei si confessava, a regina del cielo, corredentrice e addirittura madre di Dio. Avviciniamoci a queste donne dimenticate. Nella nostra indagine sulla donna dobbiamo ricordarci di due cose molto importanti. La prima: tutti i libri della Sacra Scrittura furono redatti da maschi. Per conseguenza, la donna viene considerata dal punto di vista dell'uomo e l'interpretazione biblica è un'interpretazione maschile. Questo non toglie nulla all'autorità e all'interpretazione del Sacro Testo, ma è cosa da non dimenticare. Seconda, la comprensione del testo è progressiva. Oggi possiamo comprendere meglio di 2-3 secoli fa e più, perché le scoperte ci aiutano a comprendere meglio la volontà di Dio. Incominciamo il nostro incontro con queste donne, solo alcune, certo, mettendo a fuoco i loro atti, cercando di vederli nel modo giusto. Rebecca, Genesi capitolo 24. Per la sua capacità decisionale di comunicazione, la sua disponibilità ad aiutare il prossimo, sembra una ragazza moderna, e invece visse circa 4000 anni fa. È da leggere in quest'ottica il capitolo 24 della Genesi. Ci meraviglia questa ragazza che lì per lì ha il coraggio di andare con il servitore di Abramo, che era venuto da lontano a cercare la sposa per il figlio Isacco. Certo, c'era il Signore che guidava le cose. A quel tempo gli incontri in Oriente, ma anche oggi, avvenivano intorno ai pozzi dove si abbeverava il bestiame. Rebecca si dimostra gentile con lo straniero che le chiede da bere e si dice pronta ad attingere acqua per i suoi cammelli. 10 cammelli! Ma sapete quanto bevono i cammelli? Sono vere e proprie cisterne ambulanti. E con l'acqua imbarcata possono andare avanti giorni e giorni senza bere. Quindi era anche una ragazza fisicamente forte e resistente. Forse le avranno dato una mano le sue serve. Forse. Il che non toglie nulla ai suoi meriti. E quando le viene chiesto se vuole andare con il servo di Abramo appena conosciuto, risponde decisa: sì, andrò. E la segue con le sue serve a bordo dei cammelli. Diventerà la madre di Giacobbe e di Esaù. Sifra e Pua. Siamo in Egitto al tempo della schiavitù del popolo di Israele. Il faraone ordina che tutti i neonati maschi vengano uccisi al momento della nascita e parla personalmente con le levatrici di Israele perché il suo ordine venga ubbidito. Il faraone non era solo il grande re, ma veniva considerato come un dio e aveva potere assoluto di vita e di morte sui sudditi, un po' come tutti i monarchi antichi. In parole povere, un tiranno che non doveva rendere conto a nessuno. Ma le levatrici, dice la Bibbia, non fecero quello che il re di Egitto aveva ordinato e lasciarono vivere i maschi. Quando un ordine è iniquo, non si deve ubbidire, perché al di sopra dell'uomo, con le sue leggi, spesso ingiuste, c'è Dio che ordina non uccidere. Infatti il Sacro Testo specifica: le levatrici temettero Dio. Due povere donne schiave, con la loro coscienza di credenti contro lo strapotere del faraone. Quasi sempre invece quelli che sono accusati di orrendi massacri si difendono dicendo: ho fatto il mio dovere, ho obbedito agli ordini. Fratelli e sorelle, nessuno è obbligato a fare il male se ha capito che cos'è il bene. Sifra e Pua, due obiettrici di coscienza ante litteram, che esposero la loro vita e ubbidirono a Dio piuttosto che agli uomini. Sono atteggiamenti coraggiosi che ritroveremo molti secoli dopo nelle parole di Pietro e degli altri apostoli davanti al Sinedrio. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Atti 5:29. Sifra e Pua sono le prime obiettrici di coscienza della storia. Narra la Bibbia: Dio fece del bene a quelle levatrici, poiché avevano temuto Dio, che fece prosperare le loro case. Troppo spesso il timore dell'uomo ci fa dimenticare il timore di Dio. Jochebed, la madre di Mosè. Chi non conosce la storia di Mosè, il bambino piangente, salvato dalle acque e adottato dalla figlia del faraone? La Bibbia narra in poche parole la storia di questa donna valorosa. In quel tempo nacque Mosè, un bambino straordinariamente bello. La madre lo tenne nascosto per 3 mesi, ma poi, non potendo più tenerlo nascosto, prese un cesto di vimini, lo rese impermeabile con catrame e pece, vi mise dentro il bambino e lo pose tra le canne in riva al Nilo. Intanto la sorella del bambino stava a una certa distanza per vedere che cosa gli sarebbe accaduto. Fermiamoci un istante davanti alla fede di quest'altra schiava, obiettrice di coscienza anche lei, che disubbidisce a un altro ordine crudele del faraone. Visto che le levatrici si rifiutavano di uccidere i maschi, il gran re ordinò: gettate nel Nilo tutti i maschi degli ebrei, lasciate vivere soltanto le femmine. Ma Jochebed riesce a non fare gettare nel Nilo la sua creaturina e la tiene nascosta per 3 mesi. Poi, con il cuore tremante, forse tra le lacrime, la mette in quel cesto sotto lo sguardo attento di Maria, la sorellina più grande. Il Nilo era infestato dai coccodrilli. La vita di uno dei più grandi uomini di tutti i tempi, affidata a un cesto di vimini in mezzo a pericoli di ogni genere. Ma su quel cesto vegliavano gli angeli. La storia di Mosè ci ricorda quella di Gesù, che scampò alla strage degli innocenti di Betlemme, ordinata da Erode. Ma il Signore veglia sui suoi e li salva dal furore del nemico. La figlia del faraone, scoperto il cesto, salva il bambino, lo affida alla madre perché lo allatti, ricevendone un salario, e lo adotta come figlio. Ma fino all'età di 12 anni Mosè resta con la madre, che ha così modo di gettare le basi del suo carattere. Lasciamo la parola a Elena White. Mosè trascorse solo 12 anni in famiglia e durante questo non lungo periodo la base della sua grandezza fu gettata dalla mano di una persona non molto conosciuta. Jochebed era una schiava, la sua sorte nella vita era umile e il suo fardello pesante. Eppure, se si eccettua Maria di Nazaret, nessun'altra donna ha recato al mondo tanta benedizione come lei. Sapendo che il figlio le sarebbe stato tolto ben presto per essere educato da chi non conosceva il Dio, essa fece tutto il possibile per unire l'anima del figlio al cielo e si adoperò per inculcare nel suo cuore amore e fedeltà a Dio. L'opera fu svolta con tanta cura che Mosè, nonostante i vari influssi contrari ai quali fu esposto, mai abbandonò quei principi di verità che rappresentavano il principale obiettivo degli insegnamenti materni, insegnamenti che scaturivano dalla vita stessa di Jochebed. Fin qui, Elena White. Inchiniamoci davanti al valore e all'intelligenza e alla fede di questa povera schiava, tutte qualità che fanno impallidire gli insegnamenti di tanti pedagoghi antichi e moderni. Le profetesse. Molti dimenticano che accanto al profetismo maschile, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ci fu anche il profetismo femminile. Nell'Antico Testamento vengono menzionate Maria, sorella di Mosè, Deborah, Hulda e la moglie di Isaia. Nel Nuovo Testamento troviamo Anna e le quattro figlie di Filippo. Qual era il compito di profeti e profetesse? Con l'andare del tempo si è verificata un'alterazione del significato del termine, per cui il profeta è colui che predice l'avvenire. Il profeta e la profetessa parlano a nome di Dio. La profezia di cui parla ampiamente l'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Corinti non si identifica con il significato predizione del futuro, ma piuttosto coincide in gran parte con ciò che noi chiamiamo un sermone, poiché la sua finalità è quella di edificare, esortare e consolare. In altre parole, è il fare conoscere e spiegare la volontà di Dio, cioè la predicazione. Il compito era e rimane tutt'altro che facile, perché i profeti di Dio avranno sempre da combattere contro i falsi profeti, sia nei tempi antichi sia ai nostri giorni. Lo afferma Gesù quando dice che prima del suo ritorno verranno falsi cristi e falsi profeti che faranno addirittura grandi segni e prodigi per cercare di sedurre anche gli eletti. Il falso profetismo ha sempre costellato la storia dell'antico Israele e della Chiesa. Quello di oggi, sempre più sottile e arrogante, non è che la parata finale. Tra le donne scelte dal Signore a un ministero speciale c'era Debora, che cumulava in sé la funzione di profetessa e di giudice di Israele prima della monarchia. Il giudice era suscitato da Dio per liberare Israele dai suoi oppressori dopo Giosuè. Amministrava la giustizia e aveva l'autorità di un governatore o di un principe. Debora, dice la Bibbia, sedeva sotto la palma fra Rama e Betel, nella regione montuosa di Efraim, nella parte centrale del paese, e i figli di Israele salivano a lei per le controversie giudiziarie. Sembra di vedere questo giudice donna esercitare le sue funzioni in un tribunale all'aperto, all'ombra di una pianta. A quel tempo il capo di stato maggiore delle forze di Israele era Barak, un uomo poco coraggioso, come accade spesso negli alti gradi delle forze armate di tutti i tempi. Barak reagisce male all'ordine divino dato per mezzo di Debora di attaccare il nemico, che secondo la promessa del Signore sarebbe stato sbaragliato. Certo, il sesso forte non ci fa una gran figura, perché Barak risponde mogio alla profetessa giudice: se vieni con me andrò, ma se non vieni con me non andrò. Roba da corte marziale, da degradazione, da carcere a vita, o piuttosto da esecuzione capitale. E Debora, pronta, gli fa subito notare la sua vergognosa posizione quando gli dice: certamente verrò con te, però la via per cui tu cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. Sisera o Sisera era il comandante in capo nemico. Israele vinse anche per il coraggio e la decisione di una donna capo carismatico come Debora. L'atteggiamento di Gesù verso la donna. Do la parola al biblista Claudio Gaucho. Nel messaggio di Gesù c'è, nei riguardi della donna, un atteggiamento essenzialmente differente sia dal mondo pagano contemporaneo sia dal giudaismo dell'Antico Testamento. La donna è uguale all'uomo dal punto di vista religioso. Da questa uguaglianza davanti a Dio deriveranno i suoi diritti sociali e umani. Il pensiero di Gesù ci si rivela per l'aspetto negativo, perché non ha assolutamente fatto leva sul sesso nell'illustrare i rapporti dell'uomo con Dio. E per l'aspetto positivo lo descriviamo in tre punti. Primo, perché Gesù nelle sue parabole ha dato ampio spazio alla donna e ai suoi compiti quotidiani con evidente simpatia, stima che è molto meno frequente nelle parole dei rabbini. Secondo, perché non ha usato doppia misura nel suo comportamento con loro in pubblico. Le ha aiutate con i suoi miracoli, ha compatito le loro disgrazie, ha perdonato le loro debolezze, allo stesso modo delle debolezze e dei peccati degli uomini, ha accettato la loro assistenza materiale e ha gradito la loro sollecitudine e la loro compassione. Le ha onorate della sua amicizia e persino ha proclamato che con i pubblicani, pure le prostitute che hanno accettato il Vangelo e si sono convertite a Dio, entreranno nel regno prima dei farisei legalisti che sprezzavano la donna come ignorante e inferiore. Terzo, perché nel punto centrale della vita di relazione, il matrimonio, ha stabilito piena uguaglianza di diritti e di doveri tra femmina e maschio, dovendo ambedue mantenere l'unità voluta da Dio nel paradiso e chiamando adulteri l'uno e l'altra se sono reciprocamente infedeli. Non vi è nei Vangeli alcuna dichiarazione che esplicitamente escluda la donna dalla predicazione e dal culto come officiante. E Gaucho conclude: il cristianesimo non fece una rivoluzione femminista, fece qualcosa di molto più bello e consistente: restituì alla donna alla sua dignità primitiva e le diede la coscienza della sua responsabilità religiosa di fronte a Dio. Fin qui Gaucho. L'Evangelo, secondo Luca, ci ricorda: qualche tempo dopo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando il lieto messaggio del regno di Dio. Con lui c'erano i 12 discepoli e alcune donne che egli aveva guarito da malattie e liberato da spiriti maligni. Le donne erano Maria di Magdala, dalla quale Gesù aveva scacciato 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre. Con i loro beni esse aiutavano Gesù e i suoi discepoli. Luca 8:1-3. A quel tempo la donna stava relegata in casa e Gesù invece, rompendo tabù di secoli, gira per la Palestina accompagnato dai 12 discepoli e da donne, tra le quali la moglie dell'amministratore reale di Erode, Filippo, uno dei figli di Erode il Grande, quello della strage degli innocenti. Quindi una donna di spicco. Cerchiamo di immaginare la meraviglia, il livore, il dispetto e l'invidia degli avversari di Gesù. Fratelli e sorelle, ricordiamoci delle parole della Bibbia: Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Avete il cuore duro, ma al principio non era così. Amen.